Invito i relatori a cominciare a prendere posto sul tavolo. Siamo leggermente in ritardo, ma cercheremo di guadagnare questi minuti per lasciare spazio anche agli interventi da parte del pubblico. Intanto buonasera a tutti e grazie del vostro intervento, della vostra presenza in questa, a questa seconda giornata, primo tavolo di lavoro di questa giornata, ce ne sarà uno poi alle 20:30. Abbiamo iniziato ieri sera con il primo tavolo di lavoro ed è stato Flavio Taufer a spiegare le ragioni di questo incontro e già ieri sera abbiamo cominciato a parlare del tema dell'acqua, un tema visto da varie angolazioni, da persone che hanno storie, vissuti diversi e forse questo è l'elemento forte di queste due giornate, guardare un tema da diversi punti di vista, e un tema visto soprattutto da persone che rappresentano la società civile e persone che rappresentano le istituzioni. L'ordine è un attimo invertito, andremo a vedere uno a uno i relatori, però io direi di lasciare subito la parola a Fulvio Forrer, pianificatore ambientale e componente del direttivo della Cipra Italia, che parlerà sullo stato attuale dei corsi d'acqua nell'arco alpino.
Buonasera. Io avevo preparato un PowerPoint di presentazione che sono arrivato qua, mi sono accorto di aver dimenticato a casa, per cui al volo ho preparato due immagini per aiutarmi nel presentarvi le cose in maniera meno faticosa, sarà per la prossima volta. Allora, il compito che mi viene affidato è quello di farci avere una consapevolezza e una percezione. Il tema di cui discutiamo è un tema particolare, specifico, differente qui che altrove, o i problemi che abbiamo qui in qualche maniera sono comuni, seppur magari con qualche specificità, ai problemi che abbiamo in termini globali? Ma mi aiuto con due cose. Una pubblicazione di un giornalista che si chiama Fred Pierce e intitola questo suo libro Un pianeta senza acqua. Vi leggo la controcopertina, per cui brevissima. Il Nilo in Egitto, il fiume Giallo in Cina, l'Indo in Pakistan, il Colorado e il Rio Grande negli Stati Uniti, tutti questi fiumi si stanno trasformando in sabbia, a volte a centinaia di chilometri dal mare. Prese una per una sono storie interessanti, ma nel loro insieme configurano qualche cosa di peggio. Una sorta di cataclisma si sta abbattendo sui fiumi del pianeta. Allora, è un giornalista, è evidente il suo approccio piuttosto forte al tema, però secondo me è un approccio molto interessante. Vi cito l'indice che fa capire il modo in cui è stato affrontato questo argomento. Parte prima, quando i fiumi si prosciugano, i raccolti scarseggiano. Quando i fiumi si prosciugano, danneggiamo le generazioni future. Quando i nostri fiumi si prosciugano, le zone umide muoiono. Questi sono tutti capitoli affrontati in maniera specifica, citando situazioni specifiche che sono presenti in diverse parti della Terra. Quando i fiumi si prosciugano, l'inondazione è alle porte. Quando i fiumi si prosciugano, gli ingegneri rovesciano cemento. Quando i fiumi si prosciugano, gli uomini fanno la guerra per l'acqua. Quando i fiumi si prosciugano, le civiltà crollano. Poi cerchiamo l'acqua altrove, proviamo a raccogliere la pioggia, seguiamo la corrente. I temi affrontati, i capitoli affrontati in questo libro, fa capire come questi temi sono diffusi e presenti ovunque. Questa mia prima breve considerazione mi serve ad affermare che i temi generali che sono già stati affrontati nella giornata di ieri sulla crisi dell'acqua a livello di pianeta, sul cattivo approccio che noi abbiamo nei confronti dell'acqua, ovvero dell'approccio superficiale al consumo di acqua che noi abbiamo, non è un problema specifico, particolare qui e differente dalle altre parti, ma noi stiamo sostanzialmente seduti su una stessa poltrona, cioè il nostro tema è quello anche degli altri. Credo che valga la pena avere un passettino in più di consapevolezza, e mi riferisco alle Alpi. Allora, la situazione alpina in cui questa valle, queste valli è inserita, è una condizione diversa, specifica o che altro? Beh, l'immagine precedente mostrava come le Alpi sono il cuore dal quale parte la risorsa idrica dell'intero continente, e in questo cuore c'erano, mi viene da dirlo in questi termini perché è provocatorio ma penso che sia utile, c'erano i grandi bacini d'acqua dolce, i ghiacciai, che oggi sono pesantemente ridimensionati. Bene, la condizione delle Alpi è una condizione assolutamente importante per l'intero continente. Noi siamo depositari di questa ricchezza, ma questa ricchezza è importante per l'intero continente. Io sto insistendo su questo per partire dalla nostra condizione, ma per avere la percezione che noi siamo depositari di qualcosa di più importante. Quello che vedete alle mie spalle è il reticolo idrografico superficiale. Il reticolo idrografico superficiale è una parte dell'acqua buona disponibile, diciamo che è la cartina di tornasole della effettiva disponibilità e della qualità di quest'acqua che noi abbiamo. Questa immagine, che non è del tutto chiara, che vi aiuto a leggere, indica i tratti d'acqua che sono considerati di alta qualità. Allora, queste due immagini e una successiva che vi farò vedere sono il frutto di un lavoro fatto da ICALPE, che è un istituto di ricerca dell'Università di Grenoble, su incarico di Cipra, per monitorare a livello alpino qual è la qualità delle acque nell'arco alpino. Questo è il lavoro fatto nel 92, anche se la data può far sembrare vecchio questo lavoro, non è vecchio, le condizioni sono sostanzialmente le stesse, con alcuni peggioramenti puntuali. Qual è l'assunto di questa carta? Allora, sulle grandi quantità di acqua che scorrono, i grandi prelievi idroelettrici rappresentano la principale utilizzazione delle acque. A seconda dei bacini in cui parliamo, media Trentino, il 72% dell'acqua concessionata è a favore delle grandi concessioni idroelettriche, ma vi faccio un altro esempio: nel bacino dell'Adda, dell'Alto Adda, cioè della Valtellina, il 93% delle concessioni rilasciate sono per le grandi concessioni idroelettriche. Quindi voi capite che quando noi parliamo di impoverimento della risorsa disponibile, parliamo in particolare di questo argomento. Una diga rappresenta una interruzione della logica fluviale molto importante per aiutarci a capire. Immaginiamo che l'acqua che scorre sia un fiume di soldi. Immaginiamo un muro, quello che abbiamo qui alle nostre spalle. A monte di questo muro si fermano i soldi, a valle c'è la povertà. Sto facendo una suggestione per aiutarci a capire questo argomento, o perlomeno un approccio a questo argomento. Bene, tutte le grandi dighe, tutti i grandi prelievi idroelettrici rappresentano un elemento di discontinuità assolutamente significativo per poter valutare un corso d'acqua. Quindi, ed era l'immagine precedente, voi vedete ogni righetta rappresenta un fiume. Il tratto azzurro è il tratto di fiume che si pone a monte di una grande captazione. lì vediamo l'intero arco alpino, per capirsi. Questa è la Francia, questa è la Svizzera, questa piccola è la Germania, Austria, Slovenia, Italia. Se noi guardiamo con attenzione, vediamo che in Francia c'è una situazione con tante di queste tracce azzurre belle. Noi vediamo le parti alte dei torrenti in Piemonte, una situazione grigia in Lombardia. La situazione grigia in Lombardia vuol dire che non si hanno dati di conoscenza quantitativi delle captazioni, eccetera. Quindi non conoscere le cose è il presupposto per essere in difficoltà a gestirle, perché se non le conosco faccio le mie presunzioni su base più che altro emotiva e non sono in grado di controllarle. E poi vediamo la situazione, diciamo, della nostra regione, in cui tratti non captati sono pochissimi, la prevalenza del reticolo idrografico è sfruttato, e analogamente succede per quanto riguarda il Veneto e il Friuli. Io vorrei ricordare a noi che nel 99 in provincia di Trento sono state raccolte, se non ricordo male, 15.000 firme presentate al Consiglio Provinciale con questa cartolina, e il messaggio era assolutamente esplicito, diretto e semplice: ridate acqua ai nostri fiumi. Questa è un'immagine estiva del Avisio alla Vis. L'estate la situazione era drammatica. Oggi, fortunatamente, la situazione non è più questa, perché con il 99 la norma di attuazione sulla competenza in materia di energia ha fatto sì che ci fosse un rilascio minimo provvisorio. Questo ha portato a un significativo miglioramento generale dell'intero reticolo, però, per capirsi, se io devo paragonare la portata di un fiume a uno stipendio che riceviamo, facciamo finta, 2.000 euro al mese, il deflusso minimo vitale corrisposto a 10 euro al mese, che sono qualcosa rispetto all'assenza di precedente, ma con 10 euro al mese sarebbe molto difficile vivere. Per cui è un capitolo che rimane ancora aperto. Il risultato di questo studio è rappresentato da questa immagine. Allora, quelle righe nere sono i corsi d'acqua, quelli azzurri sono i tratti non captati, le parti evidenziate di verde sono i corsi d'acqua che hanno tratti significativi di sviluppo naturale, i tratti rosso sono i corsi d'acqua significamente naturali. Voi vedete che in Italia c'è un solo fiume, ed è lo Stura di Monte in Piemonte, e pitturato di verde c'è il Tagliamento. Il resto è in situazione non di elevata naturalità. Analisi particolarizzate testimoniano una situazione diffusa, non buona è la motivazione di questa non bontà. Io qua ho ricostruito velocemente delle immagini che avevo preparato, ovvero io ho fatto una verifica sul bacino del Primiero, individuando sulla carta ufficiale della provincia di Trento, il sistema geografico, il GIS, il tratto a monte della captazione e l'intero sviluppo del corso d'acqua. Questo per tutte le aste principali della zona. Dopodiché lo riportate in una tabella. Il risultato è questo: se a livello alpino solo il 10% delle acque, dei corsi d'acqua, è allo stato naturale, lo specifico territorio del Primiero, che in qualche maniera è un territorio molto fortunato, vede per il Vanoi il 37% in condizioni naturali e via e via. La media di questo ambito è il 33%. Io vorrei farvi notare però una cosa che è importante. Allora, ogni tratto di corso d'acqua si caratterizza per condizioni specifiche, diciamo, per semplicità. L'alta quota è dove l'acqua nasce, è fredda, scorre veloce, tende ad avere grande dinamismo per cui mangia il suolo. La metà montagna, diciamo, serve a raccogliere queste acque e a dare quantità, i fondovalle servono per recepire questi scarichi e depurarli attraverso la vita che avviene sulle sponde e dentro il corso d'acqua. Bene, questa naturalità che qui è riportata in sintesi si riferisce sempre a condizioni estreme, cioè di alta quota, dove la depurazione delle acque è piuttosto limitata. Quindi, dai corsi d'acqua del Trentino, anche di questa zona, noi restituiamo a valle una condizione delle acque mediocre. Questa è una percezione che noi dobbiamo avere, una consapevolezza che dobbiamo avere. Anche da un punto di vista ricreativo, e ci troviamo in una terra ricca di acqua e di possibilità di divertimento, questo è un indicatore che fa capire che non è vero che siamo così ricchi. Qui sono rappresentati, un lavoro è stato fatto nel 94 dal Canoa Club Trento, qui sono rappresentati il reticolo dei corsi d'acqua del Trentino e i corsi d'acqua che hanno interesse canoistico. Di tutti i corsi d'acqua, l'unico che ha una condizione veramente navigabile in tutti i periodi dell'anno è il Noce, quella parte alta a sinistra. Allora, noi che siamo teoricamente un paradiso di naturalità, in realtà siamo poveri. E lo dico provocatoriamente, poi accettando anche le critiche che necessariamente mi sentirò fare. Noi vendiamo la bellezza dei nostri territori millantandola, cercando di far guardare in alto le cime che sono belle e incontaminate, perché in basso questa bellezza e questa incontaminazione non c'è. Io spero di essere stato utile a far cogliere una problematica. Le semplificazioni portano sempre a raccontare una parte di verità ed essere approssimativi su altre parti, me ne rendo conto, ma spero in questo modo aver dato un contributo. Ah, una sola cosa. CIPRA, che io rappresento, è la Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi. È una organizzazione non governativa che raccoglie associazioni, per cui anche un singolo può aderire, però si raccolgono associazioni, fanno parte di CIPRA, organismi, tutte le associazioni ambientaliste, ma anche come gli Amici della Montagna, il CAI, l'Istituto Nazionale di Urbanistica, eccetera. Cioè è un organismo che raccoglie e riflette sulle problematiche non solo di uno specifico territorio, ma dell'intero arco alpino, con un approccio di internazionalità.
Grazie a Fulvio Forrer, ed ora lo sguardo passa sulla nostra realtà di Primiero. Da alcuni anni il comprensorio di Primiero ha attivato Agenda 21 e Gianfranco Bettega si occupa in particolare di questo aspetto. Il titolo del suo intervento è Agenda 21 di Primiero, abbiamo cominciato dall'acqua.
Bene. Grazie. Dovrei fare una doverosa precisazione, in quanto credo che io qua su questo tavolo sono l'unica persona che non è né amministratore né rappresentante di associazione, sono un dipendente pubblico, quindi non sono qua per darvi, diciamo, le mie personali opinioni, ma per cercare di portare qualche dato in materia. E quindi cercherò di limitarmi in questo senso. Come diceva Walter Dauffer, il 24 marzo del 2004, quindi esattamente 3 anni fa, comprensorio, parco di Paneveggio, provincia autonoma di Trento, i comuni, 7 degli 8 comuni per la verità, il BIM Brento del Trentino, ACSM e Primiero Energia, firmarono un accordo ambientale per lo sviluppo sostenibile. Da lì venne lanciata l'Agenda 21, che si chiamava Cominciamo dall'acqua. Allora, una parola per dire cos'è l'Agenda 21, perché dovrebbe essere scontato, ma insomma è meglio essere precisi. È un processo continuo, innanzitutto deriva dalla Convenzione di Rio de Janeiro, quindi è un processo internazionale, riconosciuto internazionalmente, in qualche maniera strutturato e legittimato dal fatto che usa dei metodi che sono condivisi a livello internazionale. È un processo continuo di misurazione, analisi e verifica dello stato dell'ambiente locale e di pianificazione di azioni per il suo miglioramento e consolidamento negli aspetti che vengono ritenuti rilevanti da chi vi partecipa. La roba importante è che è un processo aperto a tutti. In sostanza è stato individuato come il principale strumento per lo sviluppo sostenibile. E questo è importante da ricordare, voglio dire, è importante ricordare che è stato promosso dagli enti pubblici di primiero e che era aperto a tutti i cittadini. Ecco, adesso vorrei darvi un dato, insomma, giusto per essere onesti. È costato, in questi 3 anni, la bellezza di 165.000 euro. Allora, 165.000 euro sono tanti se li avessi io, sono pochi se mettiamo insieme i bilanci delle amministrazioni pubbliche locali. A questi soldi dobbiamo naturalmente aggiungere il tempo speso dai dipendenti pubblici di vario tipo che hanno collaborato, che sono stati, come dire, incaricati di collaborare a questo processo, e soprattutto il tempo delle associazioni, dei cittadini che hanno raccolto l'invito di questi 13 enti e società pubbliche che hanno voluto Agenda 21. È stato, voglio dire, un impegno notevole. Sono stati numerosi i partecipanti, sono stati organizzati 3 tavoli di lavoro nel primo anno che hanno coinvolto 100 persone per circa 40 incontri. I 3 tavoli, nonostante l'Agenda 21 si chiamasse Cominciamo dall'acqua, in realtà i 3 tavoli hanno avuto tematiche differenti: l'acqua, appunto, il turismo e la viabilità e il territorio. Questi lavori sono andati avanti fino al giugno del 2005, quindi un anno e 2 o 3 mesi. E hanno portato al risultato che sempre, quando funzionano, cioè raramente, le Agende 21 ottengono, cioè il piano di azione locale. Il piano di azione locale è un documento formulato dal forum, che è l'assemblea plenaria di tutti i partecipanti, che contiene le azioni, appunto, consigliate, indicate, ritenute utili per lo sviluppo sostenibile dell'area in cui si svolge l'Agenda 21. Nel nostro piano di azione locale c'erano ben 213 azioni, sono davvero tante, e 52 di queste azioni riguardavano l'acqua. Propongono interventi di salvaguardia, utilizzo responsabile e valorizzazione di questo bene comune. In parallelo al lavoro dei tavoli e quindi dei cittadini, diciamo, delle associazioni, un tavolo di tecnici, composti sostanzialmente da tecnici comunali e della ditta che è stata incaricata di organizzare l'Agenda 21, ha prodotto un documento che è importante ma poco conosciuto. Si chiama Relazione sullo stato dell'ambiente. È un documento molto istruttivo che, benché, diciamo, i dati a disposizione non fossero completi, era la prima versione, non era facile mettere insieme, però fa una fotografia dell'ambiente del primiero. Ovviamente gran parte di questo documento è mirato all'acqua, ma ci sono anche altre tematiche, ovviamente l'aria, e il territorio e così via, e mostra, diciamo, in maniera inequivocabile dove sarebbe il caso di agire. Per ciascun ambito studiato sono stati individuati dei cosiddetti indicatori, cioè degli elementi che nel tempo possono in qualche maniera farci capire se stiamo migliorando i nostri comportamenti o se li stiamo peggiorando. Ecco, dopo vi dicevo, nel giugno 2005, dopo l'approvazione del piano di azione locale, il forum, l'assemblea plenaria dell'Agenda 21, ha designato una commissione perché si proseguissero i lavori. Questa commissione, siccome, diciamo, il piano di azione locale, potete ben immaginare, le 213 azioni erano poco più di frasi indicative che dicevano col linguaggio che poi era stato effettivamente usato durante i tavoli, dicevano sarebbe il caso di far così, non sarebbe il caso di far qua. Ecco, questa commissione ha lavorato in modo da trasformare queste frasi indicative, queste azioni appena bozzate, in schede dettagliate, dove si descrive il cosa fare, i modi, i tempi, il chi farà le cose, quanto costeranno e che risultati dovrebbero dare. Ecco, questo primo approfondimento nel tentativo di rendere effettivamente realizzabili le azioni indicate ha portato ad un piano operativo che è stato approvato e poi divulgato e consegnato alle amministrazioni che avevano proposto Agenda 21 nel febbraio 2006, che contiene 44 attuazioni, le abbiamo chiamate, pronte per essere usate, per essere applicate. 12 di queste attuazioni riguardano l'acqua. Ecco, e dopo ci si sarebbe aspettati tutto un fervore di attività, no? Specie da parte dei promotori, naturalmente. Invece non è andata esattamente così. Un paio di comuni, Comprensorio, il Parco, si sono assunti hanno compartecipato a qualcuna di queste attuazioni proposte. Ma non mi risulta, ma sono abbastanza sicuro, che nessun ente promotore si sia posto il problema di come assumere e integrare nelle proprie scelte amministrative i suggerimenti del PAI. Mi spiego. Questi documenti sono stati mandati alle amministrazioni e alle società che hanno promosso l'Agenda 21, ma non mi risulta che nessuno abbia detto vabbè, adesso li prendiamo, li guardiamo, li discutiamo nel nostro consiglio e vediamo come integrarli nel nostro programma amministrativo, nel nostro bilancio. E, anzi, a dire la verità, lungo il cammino buona parte di questi promotori si è in qualche maniera dileguata. C'è anche chi ha tirato dritto per la propria strada e talora in direzione, direi, più opposta che no alle indicazioni uscite dall'Agenda 21. Qualcuno è interessato, dopo i documenti sono qua disponibili e potrete vederli. Quello che a me preme dire è che per questa ragione fino adesso siamo riusciti ad attuare soprattutto delle azioni di piccolo cabotaggio, cioè quelle azioni che non incidendo in maniera molto significativa e impegnativa sulla realtà amministrativa hanno potuto essere portate avanti da piccoli gruppi volontari e anche da gruppi costituistici apposta, quindi voglio dire con una grande sforzo di volontà da parte di cittadini e associazioni, però purtroppo è chiaro che insomma, questo tipo di azioni, per quanto virtuose, non sono quelle che cambiano il segno dello sviluppo locale. Mi vengono in mente le azioni sul risparmio dell'acqua, le azioni, non so, la mostra sull'alluvione, su tutta la questione della sicurezza o meno idrogeologica e così via. Sono quelle cose che si possono fare senza disturbare troppo il corso della normalità amministrativa e che quindi è stato più facile realizzare. Come dicevo, adesso permettetemi una mia opinione, non è che questo sia poco a primiero, insomma, perché sono giunto in porto, comunque sono a buon punto 14 di queste 44 attuazioni e soprattutto perché, come dicevo prima, si è riusciti a mobilitare delle forze che non si sospettava neanche esistessero. Per certe attività, certe azioni, hanno partecipato delle persone che, per esempio, non si erano mai viste ai tavoli di discussione del forum. Cioè, persone che alle assemblee di questo genere non sono portate a partecipare, a intervenire, ma che quando le colpisci nel loro interesse specifico sono interessate a muoversi e buttano via del tempo, delle risorse per partecipare. E questo credo sia uno degli aspetti positivi dell'esperienza dell'Agenda 21, il primiero. E naturalmente, come dicevo prima, direi che se con un po' più di coerenza, diciamo, tra il dire e il fare dei promotori, ci sarebbe stato un risultato molto maggiore, insomma. E di recente, proprio la settimana scorsa, si è svolto un'altra seduta del forum, abbastanza deludente come partecipazione, secondo me, che comunque ha portato, ha visto la presentazione da parte della Commissione di altre 25 attuazioni, di cui 8 sull'acqua, con un obiettivo specifico, quello di suscitare un segnale concreto di condivisione da parte dei promotori. Dicevo, i promotori sembrano essere persi per strada e questa commissione si è proposta di riformulare il piano d'azione e di andare, chiederà proprio formalmente ai promotori, cioè ai comuni, comprensori e così via, quelli che vi ho elencato all'inizio, di ospitarla nei consigli comunali piuttosto che nell'assemblea, insomma, per poter consegnare direttamente, anche in tempo breve e sintetico, questo documento alla più larga base amministrativa possibile, quindi ai consiglieri. E questo è un tentativo di rilanciare un processo che altrimenti rischia di morire per asfissia. E quindi questo è il pericolo anche. Io non vorrei dire granché di più, vorrei solo permettermi di farvi una domanda, soprattutto rivolta agli amministratori. Dopo 3 anni di questa esperienza, visti i risultati che sono stati, riteniamo che i soldi siano stati spesi bene? E se sì, perché? O se no, perché? Perché non credo che sia una domanda da poco, proprio vista dal punto di vista dell'amministrazione pubblica e del spendere bene il denaro di tutti. Grazie.
Gianfranco Bottega, credo che questa domanda si riaprirà sicuramente nel dibattito, perché ci sono anche molti amministratori e quindi Gianfranco Bettega ha già posto alcune questioni di dibattito. In realtà quindi molta partecipazione da parte di quella che, con una brutta parola ma usiamola per capirci, è la società civile, comunque i soggetti portatori di interesse, però le amministrazioni che stanno un po' così frenando, quantomeno non dimostrano un tangibile interesse sull'argomento. Quindi questo secondo me lo potremo anche poi riprendere, questo è un tavolo proprio di confronto, mettiamo proprio a confronto idee e ideali e quindi la sede opportuna. E dopo Gianfranco Bettega la parola a Bepi Pellegrinon, è titolare della casa editrice Nuovi Sentieri, la casa editrice che ha anche edito alcuni volumi che raccontano la nostra terra, potremmo dire che è anche un operatore culturale ed è stato anche amministratore per 10 anni sindaco di Falcade. La parola quindi, c'è già il microfono, a Bepi Pellegrinon. Chiederò anche a lui i 10 minuti che diamo a tutti i relatori.
Ecco qua, va bene. Allora, volevo approfittare di questa mia breve comunicazione per una riflessione e un doveroso ringraziamento. Anche la problematica dell'acqua e la battaglia per una gestione sostenibile delle risorse idriche si palesa sempre più come una battaglia di civiltà, nel senso più esteso del termine. La natura vive se l'acqua canta l'eterna melode, come diceva Löffner, un poeta tedesco del XIX secolo, cioè se è presente, se scorre, se precipita lungo le cascate, se allinea nelle torbiere, se alimenta gli uccelli, se scende vorticosa dalla montagna. In una parola, se resta un elemento in simbiosi con l'ambiente. Il cambiamento climatico in atto, con l'innalzamento della quota delle precipitazioni nevose e il progressivo riscaldamento del pianeta, impongono riflessioni e conseguenti decisioni non più procrastinabili. Una battaglia ambientalista, punto di domanda, e metto ambientalista fra virgolette, mi auguro proprio di no. Le comunità locali dovranno infatti essere in prima linea per pianificare e gestire le risorse idriche in modo integrato e sostenibile, considerando le nostre acque come elemento essenziale per la vita del territorio. L'ambientalismo fine a se stesso ha prodotto purtroppo anche notevoli danni al nostro territorio, alla nostra immagine e financo alla maturazione nel mondo valigiano di una presa di coscienza delle varie problematiche connesse allo sviluppo e alla difesa di un modello di sviluppo condiviso. in poche parole e magari anche brutalmente, ritengo ad esempio che la campagna ambientalista scatenata in questi anni attorno alla Marmolada abbia in questo ultimo ventennio prodotto più guasti che contribuito a risolvere questioni sul tappeto. Mi spiego. Tali iniziative, calate dall'alto e spesso condotte da gente esterna al tessuto umano e sociale della zona, sono state giustamente viste dal mondo valigiano, che si è chiuso perciò a Riccio, come forzate intromissioni. Con ciò è stata purtroppo impedita o ritardata una doverosa riflessione a livello locale sull'uso e sulla salvaguardia del patrimonio naturale. Iniziative come questa di oggi hanno invece l'incipit giusto e non consentono alibi di sorta. Partono dal luogo, affrontano i problemi di ognuno di noi, delle nostre valli, della nostra montagna. Ecco che volevo allora ringraziare Flavio Taufer, anima di questa iniziativa, un genius loci di questo peculiare primiero, cittadino dei Beloti, per una sensibilità che vorrei chiamare didattica, perché ci aiuta e ci propone il confronto per comprendere e focalizzare argomenti di grande valenza. In questa sua battaglia di difesa dei valori del Montanaro egli non è certamente solo. Vorrei parlarvi brevemente del mio rapporto con le acque delle mie montagne, che è data fin da quando, ormai più di mezzo secolo fa, indugiavo sul greto dei torrenti, facevo il bagno assieme ai coetanei in marmitte di roccia di secondari rivi, la Caudrola. Lo faccio con l'animo rivolto soprattutto a quegli anni per una mia memoria, non solo per invangare episodi della gioventù, ma anche per stimolare una futura riflessione su cose e luoghi ormai irreparabilmente modificati. I nostri interessi erano allora principalmente rivolti ai pisandoi, alle cascatelle che sono presenti in larga misura in ogni dove del territorio valigiano. Lungo il Rif di Valbona, una di queste, impersonammo per lungo periodo Emilio Sagliari alla ricerca delle sorgenti del Rif. Le nostre esplorazioni si arrestarono proprio alla base di un alto pisandol che non potemmo risalire aggirandolo, anche perché l'ora era ormai tarda e potevano di certo avvenire delle imboscate. Certo, in quegli anni l'immaginazione era fervida. In primavera visitavamo invece i luoghi paludosi alla ricerca delle rane, accompagnati naturalmente da gente esperta. Mi viene in mente un personaggio falcadino, una donna, la China Mata si chiamava, che conosceva tutti i luoghi del circondario e le loro caratteristiche. Era lei la padrona dei segreti della montagna e la nostra guida. Qualche volta salivamo alle Vinzere o ai Tonf, ove sgorgano sorgenti di acqua solforosa. Ogni acqua della nostra montagna aveva determinate peculiarità. C'era un zampillo medicamentoso nel bosco a cui si ricorreva per tradizione quando ve n'era bisogno. Oppure in un altro luogo sgorgava invece acqua con delle proprietà diuretiche. Le leggende accompagnavano spesso anche i rivi dei nostri monti. Le acque del terribile Gaon, un limaccioso torrentello che scende dal burrone famoso di gessi e arenarie delle Marmolade, quando erano in piena, si dice fossero precedute da due streghe che annunciavano la massa irrompente. Quelle del Biois, prima di servire alle centrali idroelettriche, la prima fu nel 1912, hanno alimentato una fiorente attività artigianale, una decina di mulini, talvolta serviti da rogge o da canali artificiali, costituivano un patrimonio che è rimasto solo nella toponomastica del villaggio Molin, che ricorda appunto questa insistente presenza dei manufatti lungo il corso del torrente, ove le pale e le ruote del mulino mettevano in azione le macine. Lungo di essi si è dipanata la storia economica del paese per lunghi periodi. erano presenti anche segherie, fucine, lavatoi con interessanti tecniche impiegate per il governo dell'acqua. Interessante poi anche la storia delle fontane dei vari villaggi. I primi ad essere forniti lo furono attraverso condotte di legno, ancora alla fine dell'Ottocento. Non ho il ricordo personale delle fluttuazioni del legname che erano avvenute lungo il Bioys, con partenza dalla Stua per arrivare fino a Venezia lungo il Cordevole e il Piave e condurre ingenti quantità di legname che era stato tagliato nelle foreste di Paneveggio e della Val Veneggia e che veniva condotto attraverso il Passo Valles, ove proprio sul passo veniva scorticato e veniva levata la corteccia, e per questo il Passo Valles si chiamò per lungo tempo il Pian delle Stele. L'ultimo trasporto del legname per via idraulica pare sia avvenuto nel 1923. È rimasto solo anche qui un ricordo toponomastico di una località proprio di fronte a Falcade, la Fioita, circondata dal bosco, il cui nome l'illustre filologo Giovan Battista Pellegrini, da poco scomparso, ha ricondotto a Flota, canale per far discendere i legnami al piano affidandoli alla corrente delle acque. L'acqua del Ghebo, nella quale si riconosceva il Rif che scendeva da Valfreda, era una delle più note ed importanti, anche perché il corso nella parte inferiore costituì per lungo tempo il confine fra la Repubblica Veneta e l'Impero Asburgico. Su queste noterelle mi riprometto di ritornare, ringraziando ancora Flavio per avermi dato lo spunto per qualche ricordo. Il fuoco si può fermare, le acque no, mi ricordava un anziano di Somorra all'indomani della tragica alluvione del 4 novembre 1966 che fece ben 11 vittime squarciando l'antico villaggio appollaiato sulla montagna sopra il mio paese. La nostra ricerca è come l'acqua, non si ferma, ristagna talvolta, ma continua, prosegue. Proprio in questi giorni, impegnato assieme ad altri nella catalogazione e riconoscimento di opere del grande pittore veneziano Guglielmo Ciardi, che operò a lungo qui a Primiero e in Val Cismon nell'ultimo decennio dell'Ottocento, i profili dei monti sopra San Martino di Castrozza ci hanno permesso il riconoscimento di una bellissima opera, un grandissimo quadro, la Segheria del Secco, olio che entra assieme ad altri innumerevoli che sono stati realizzati da questo artista nell'iconografia classica di questa terra che ogni giorno ci stupisce e che amiamo come la nostra. Grazie.
Grazie a Beppe Pellegrinon anche per questa sua ricostruzione dei ricordi della montagna che non può certamente mancare in una tavola rotonda sull'ambiente. La parola ora a Mario Scaletta per l'Associazione dei Pescatori, raggiunge la postazione perché...
Buonasera a tutti, porto innanzitutto il saluto anche di tutto il mondo della pesca trentina. Io sono in pratica il vicepresidente dell'Unione dei Pescatori del Trentino. L'Unione dei Pescatori del Trentino è in pratica un'associazione fra le associazioni di pescatori dilettanti che operano qui nel Trentino, è stata costituita nel 2000. Le associazioni di pescatori sono 33. Ecco, in provincia di Trento, che gestiscono o concessioni della provincia o diritti esclusivi dei comuni o delle comunità. Okay. Per quanto riguarda scusate un secondo. Ecco, i titolari di licenza di pesca, ecco, in Trentino sono 33.000. In pratica, naturalmente, i pescatori attivi sono in numero inferiore, sono 11.000, e nel frattempo annualmente vengono rilasciati 40.000 permessi d'ospite, per cui vedete anche l'importanza della pesca, di questa attività, dell'economia turistica del Trentino. La pesca viene esercitata, ecco, su 1.100 chilometri, su un totale di 5.100 chilometri che sono il reticolo idrografico provinciale. I laghi invece sono 40.000 ettari. Ecco, vediamo un po' nel particolare, nel comprensorio di Primiero le associazioni di pescatori sono due, una è l'associazione pescatori del Vanoi, l'altra è l'associazione pescatori dilettanti Alto Cismon di Primiero, che in pratica gestiscono i diritti di pesca, quella del Vanoi di proprietà comunale, quella invece di Primiero invece di proprietà della CSM. I pescatori attivi nel comprensorio sono 600, permessi d'ospite 2.500, ecco. La pesca viene esercitata su 150 chilometri e su 130 ettari di laghi. Ecco, cerco un po' di illustrarvi i primi punti, ecco, quali sono le finalità dell'Unione. L'Unione innanzitutto è soprattutto un'associazione ambientalista, ecco, vedete, quelli sono in pratica i primi punti dello statuto dell'Unione dei Pescatori, che riguardano la protezione e il ripristino degli ambienti acquatici del Trentino, sono messi proprio in ordine cronologico. Ecco, il secondo punto è la salvaguardia della rinnovabilità delle risorse ittiche e il loro uso sostenibile. Il terzo punto è la promozione della pesca dilettantistica come attività di interesse ambientale e sociale per la collettività. E al quarto punto c'è il costante confronto con gli organi politici e amministrativi competenti in materia di governo delle acque superficiali e di sfruttamento delle risorse idriche, di protezione ambientale, di pesca, di gestione ittica. Entriamo un po' nel particolare. Allora, per quanto riguarda la protezione e ripristino degli ambienti acquatici del Trentino, è già stato accennato anche prima, voi sapete, in provincia di Trento già dal giugno del 2002 c'è stato il rilascio, i famosi rilasci. Ecco, prima di allora in pratica le grandi opere di derivazione, cioè, non rilasciavano assolutamente niente. Che questo era è un rilascio di tipo provvisorio che impone il rilascio di 2 litri per chilometro quadrato di bacino sotteso. È stata una grande iniziativa a cui faceva riferimento anche prima, di iniziativa di tipo popolare, quello di ridate l'acqua ai nostri torrenti, alla quale ha dato un apporto notevole anche le varie associazioni dei pescatori del Trentino. Attualmente, ecco, vengono rilasciate, ecco, questi sono i rilasci che sono attualmente in atto nella zona del Primiero. Sono 180 litri sul Vanoi, in prossimità della centrale di Cauria, della Primiero Energia, sul Rio Valsorda 40 litri al secondo, sul Rio Valzanca 22, sul Rio Valsorda Bassa 80 litri al secondo. Sul Rio Lozen, sempre della Primiero Energia, 40 litri. Poi abbiamo sul torrente Cismon, in prossimità della confluenza con la Val Cigolera, cioè a San Martino, vengono rilasciati 64 litri al secondo. Questo nella zona invece a valle, nella zona di Valmesta invece di proprietà Enel, 100 litri al secondo, sul torrente Canali invece 76 litri al secondo, e poi due piccoli rilasci che riguardano due affluenti del torrente Noana, che è Rio Valdistua e Rio San Paolo, dove vengono rilasciati 15 litri. Questo, come dicevo prima, questo è un deflusso provvisorio. Col 1 gennaio del 2009 entra in vigore il piano generale di organizzazione delle acque pubbliche, in cui questi rilasci vengono aumentati notevolmente, cioè vengono portati a circa 7 litri per chilometro quadrato. La posizione, ecco, delle associazioni a livello locale è quello di concertare un po' con i produttori elettrici questi rilasci, cioè noi riteniamo che questi rilasci si possono anche concordare e valutare, invece che in termini prettamente di bacino o sulla precipitazioni come sono state calcolate finora, attraverso un'analisi ambientale dei singoli corsi d'acqua dove vengono rilasciati. Per cui riteniamo, soprattutto, ecco, entrando nel particolare, c'è una necessità di aumentare notevolmente i rilasci, ecco, sul torrente Cismon, cioè a valle della presa di Valmesta, e e nella zona del Vanoi, nella zona della Val Sorda e della Val Zanca all'interno del parco. Allora noi siamo disponibili a trattare anche su queste cose. Sempre per quanto riguarda la protezione e ripristo, riguarda la qualità dell'acqua. È un adeguamento degli impianti di depurazione carenti. Noi abbiamo sempre in ballo la situazione del depuratore di San Martino. L'associazione pescatori di Primiero si interessa del depuratore di San Martino dal 1990. Nel 92 la provincia ci aveva promesso che per la fine del 96 era funzionante, voi sapete che è tutto fermo. Abbiamo ottenuto dal 2005 un depuratore provvisorio che sicuramente funziona bene, almeno da un punto di vista ittico. Si prevede l'appalto del nuovo per il completamento del depuratore entro il 2007. In modo, è sempre una problematica che è aperta. Un'altra, per quanto riguarda sempre la protezione e ripristino degli ambienti acquatici, sicuramente in questi ultimi anni effettivamente sono fatti dei passi notevoli in avanti per quanto riguarda gli interventi di sistemazione idrauliche sui torrenti. Effettivamente anche i vari servizi provinciali sono molto più sensibili a un recupero di tipo ambientale. Voi vedete queste due immagini, una è l'immagine che riguarda la sistemazione del torrente Cismonda, la zona dell'albergo Salgetti a Mezzano fino al ponte della Bretella di Transacqua, ovviamente una sistemazione di tipo naturalistico. L'altra invece è un intervento a favore della risalita dei pesci che è stato fatto nel comune di Canal San Bovo, sul torrente Vanoi. È una scala di rimonta che in pratica va a scavalcare due briglie che si trovano in prossimità del depuratore di canale. Ecco, sempre per quanto riguarda la protezione del ripristino degli ambienti acquatici, andiamo un po' sulle problematiche che sono un po' quelle più impellenti. Ecco, qual è la posizione sui nuovi impianti idroelettrici? Voi sapete che attualmente la provincia ha rilasciato quella famosa dichiarazione che non sussistono altri interessi pubblici se non quello idroelettrico per quanto riguarda il torrente Vanoi, il torrente Lozen, il torrente Noana, in particolare sui tratti a valle delle Refavaie, torrente Vanoi a valle delle Refavaie, torrente Lozen a valle della Folga, torrente Noana dal ponte della Val di Stua. La posizione dei pescatori è nettamente contraria a questi nuovi interventi idroelettrici per dei motivi molto semplici. Il fatto che noi ci troviamo in una zona dove effettivamente il contributo delle comunità locali per quanto riguarda i problemi energetici anche a livello nazionale ha dato un contributo anche che noi riteniamo che sia anche eccessivamente pesante. Noi abbiamo i torrenti che sono già stati tutti utilizzati ancora negli anni 50, basta vedere le varie dighe, le varie centrali che utilizzano. Questi tre lembi, secondo noi, rappresentano gli ultimi relitti di torrenti naturali che esistono ancora in zona, per cui dobbiamo entrare nell'ottica effettivamente di valutare anche l'aspetto ambientale di queste zone. Oltre al fatto che secondo noi le produzioni che sono previste noi riteniamo che siano limitate e che siano facilmente recuperabili attraverso degli investimenti tecnologici sugli impianti già esistenti o, per come vi dicevo prima, valutando anche o concertando su alcuni aspetti per quanto riguarda i rilasci del flusso minimo vitale previsti. La posizione dei pescatori trentini per quanto riguarda le utilizzazioni delle acque, in generale, che noi l'80-90% delle acque siamo a favore che vengano utilizzate ai fini produttivi, cioè vale a dire dal punto di vista idroelettrico, dal punto di vista irriguo, per l'innevamento artificiale e potabili. Però pretendiamo che effettivamente, dato che l'acqua è un bene pubblico, per cui non è di proprietà di quello più forte o del gruppo più potente, però fa parte di tutta la comunità, che un 10-20% si possa destinare ai fini ambientali e paesaggistici. Quando parliamo di fini ambientali, nell'ambito dei fini ambientali rientra anche il discorso pesca, però soprattutto da un punto di vista ambientale e paesaggistico. Questo è un altro intervento che effettivamente c'è stata la piena collaborazione e la sensibilità delle varie amministrazioni locali, su un intervento, ecco, di pulizia dei torrenti. Ecco, ve lo anticipo, cioè in pratica la domenica prossima, 1 aprile, con ritrovo sul ponte di Transacqua, al municipio di Mezzano, al municipio di Mer, e poi verrà offerto il pranzo organizzato in questo locale dai Nuvola. Ecco, verrà fatta una pulizia dei torrenti. Il gruppo viene coordinato dal comprensorio, le amministrazioni comunali hanno dato la disponibilità, oltre all'azienda ambiente, ai vari gruppi dell'associazionismo, per cui questo è aperto a tutti ed è un segnale, penso che sia, sì, è un po' il pesce, non è che sia un pesce d'aprile, visto che è il 1 aprile, ecco. Un altro aspetto, ecco, degli interventi delle associazioni in provincia di Trento, la salvaguardia della rinnovabilità delle sosse ittiche e il loro uso sostenibile. Ecco, riguarda, ecco, il materiale ittico che è presente all'interno delle nostre acque. Purtroppo anni di immissioni sconsiderate, ecco, hanno depauperato quello che è il patrimonio genetico dei nostri torrenti, con la scomparsa di anche di specie che erano di particolare pregio o con una notevole rarefazione. Diverse associazioni del Trentino, e in particolare anche l'associazione di Primiero, si è interessata a questo problema e ha realizzato una piscicoltura dove in pratica in questa piscicoltura si tende a recuperare una specie che ormai nel Primiero era scomparsa. Questa è una trota marmorata, ecco, che ormai c'è solo una presenza, e attraverso invece la selezione, ecco, dei ceppi naturali della trota fario. Questo, vedete, ecco, queste sono un po' le produzioni che sono trottelle dannata. Ecco, in pratica queste sono le produzioni dell'anno scorso, cioè abbiamo prodotto 65.000 trottelle fario e 9.000. Un altro aspetto della collaborazione che è in atto anche fra i vari soggetti, che ormai da 3 anni tutto il materiale che viene immesso nel torrente è tutto di provenienza della nostra trotticoltura, del nostro centro, per cui anche i famosi obblighi teogenici sia di ACSM, cioè di vari produttori elettrici, sia dell'Enel, sia di Primiero Energia, vengono acquistati da noi e vengono immessi, per cui effettivamente queste forme di collaborazione stanno dando anche i loro risultati. Voi sapete che la zona di Primiero è la zona più pescosa d'Italia. Voglio lasciarvi con queste, con una riflessione, con 2 citazioni. Ecco, una citazione tratta dal Cantico di Frate Sole di San Francesco, che è del 1226, no? E in cui, anche se è in pratica una citazione molto semplice, però ha un significato molto profondo, cioè sulla fratellanza che ci deve essere fra uomo e quello che è il creato, no? L'altra invece, ci troviamo un po' in una posizione completamente, in una realtà completamente diversa, siamo negli Stati Uniti, questo è un proverbio dei Sioux, no? E in cui recita che la rana non si ingozza mai di tutta l'acqua dello stagno in cui vive. Ecco, grazie della serata, ecco, e complimenti agli organizzatori.
Grazie. Grazie a Mario Scalet. Grazie a Mario Scalet, e ora la volta di Enrico Bruni del Canoa Club Padova, che parla a nome dei canoisti del Triveneto e ci dirà di questa attività che è iniziata sul torrente Vanoi negli anni 70.
Sì, buonasera. Io sì, sono un canoista, uno sportivo, no, non sono sicuramente un oratore, quindi abbiamo messo giù un po' di riflessioni così con gli amici canoisti che frequentiamo da tanti anni questa valle, così le leggo così tanto per vederle assieme, valutarle assieme. Allora, sono Enrico Bruni, appartengo al Canoa Club di Padova, sono un canoista da oltre 25 anni e da quasi 20 conosco la Valle del Vanoi, che con le acque bianche del suo torrente mi ha anche regalato e ci ha regalato bellissime discese in canoa. Rappresento in questa sede canoisti e simpatizzanti di questo appassionante sport, libero, ecologico, praticato a contatto con la natura, in cui l'elemento principale è l'acqua. Faccio intanto una premessa per descrivere un po' il mondo della canoa e dell'alto corso. La canoa viene praticata in questo torrente da noi fin dagli anni 70, dapprima con canoa in vetroresina, percorrendo solo il tratto della Val Cortella. Poi, negli ultimi 20 anni, con l'arrivo dei nuovi kayak in polietilene, molti canoisti sono spinti nei tratti più alti, nelle acque più impetuose di questo magnifico torrente alpino. Da qualche anno si svolgono anche delle gare nazionali di kayak d'alto corso. Il circuito della Coppa Italia si snoda su 7 gare, dislocate in molte regioni, dalla Calabria alla Valle d'Aosta, dall'Umbria fino al Trentino, mentre il campionato italiano si svolge in prova unica ogni anno in una regione diversa. Quest'anno verrà disputato proprio qui nel torrente Vanoi, il 19 e 20 maggio. Già l'anno scorso si è disputata una gara nel Vanoi per la prima volta, che era una gara di Coppa Italia, ed è stato un vero successo di partecipanti e di pubblico, malgrado proprio la scarsità d'acqua abbia in parte compromesso proprio lo spettacolo. Questi risultati positivi, comunque, sia come partecipazione sia come interesse del mondo canoistico e della popolazione residente, dimostrano che eventi di questo genere sono un buon connubio fra risorse naturali, sport e turismo ecosostenibile. Fino a non molto tempo fa si accedeva alla valle del Vanoi percorrendo la vecchia strada della Val Cortella, costeggiando la gola bassa del torrente Vanoi per quasi 10 km fino all'abitato di Canal San Bovo. Da lì si saliva ancora verso Cauria e ci accompagnava costantemente la vista dello scorrere impetuoso delle acque del Vanoi, che abbondanti e spumeggianti scendevano a valle. Oggi però, quando saliamo in macchina per raggiungere la valle, ci rendiamo conto che è cambiato qualcosa. La strada della Val Cortella non si fa più. A Canal San Bovo il tratto e il torrente è completamente imbrigliato. Salendo fino a Cauria il letto è ampio e ghiaioso. E l'acqua dov'è? Dopo il paese di Cauria, a un certo punto scorgiamo sulla destra la maestosa centrale che domina la valle della Primiera Energia. Passiamo il ponte della centrale e lo sguardo va inevitabilmente verso il torrente. E difatti il paesaggio cambia, si percepisce un'altra sensazione. All'improvviso si scorge una striscia bianca argentata che scende fra gli alberi ed è l'acqua del Vanoi, che scorre impetuosa fra grandi masse rapide che danno subito un senso di freschezza e di vitalità. Dei 20 km che abbiamo percorso costeggiando tutto il torrente Vanoi, da Moline fino al rifugio delle Favaie, troviamo il torrente allo suo stato naturale e con la sua acqua solo negli ultimi 3 km. Quindi i restanti 17 km fino a Moline sono stati praticamente privati del suo fluido vitale, l'acqua, che è il sangue delle nostre Dolomiti. Le Alpi un tempo erano famose per la ricchezza e lo spettacolo di torrenti copiosi e spumeggianti, oggi purtroppo sempre più rari. Il paesaggio alpino ha bisogno, in assoluto bisogno, di questo ornamento, di queste acque, che nella fiorita primavera, con la loro abbondanza, sembrano dare appunto un saluto alla vita. Nella gestione delle acque il problema della qualità è intimamente legato a quella della quantità. Quando infatti in un bacino il prelievo di acqua per i vari usi arriva a superare determinati limiti di tolleranza e la portata residua lasciata a scorrere in superficie è fortemente deficitaria, gli ambienti acquatici subiscono importanti scompensi che danno luogo al deterioramento della qualità ecobiologica dell'ambiente acquatico, con peggioramenti anche delle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua. La riduzione drastica della portata di un corso d'acqua produce in sintesi minore capacità di diluizione degli inquinanti, riscaldamento delle acque con conseguente caduta del tenore di ossigeno, esposizione di pesci e degli invertebrati a malattie e parassitosi, riduzione della capacità autoriparativa degli ecosistemi d'acque correnti, riduzione della biomassa complessiva degli organismi dell'ambiente fluviale, riduzione della diversità ambientale e conseguente della biodiversità. Per anni le concessioni di prelievo rilasciate a svariati soggetti utilizzatori di acqua, enti acquedottistici, enti per l'irrigazione, prelievi diffusi per usi produttivi, non hanno tenuto in alcuna considerazione la necessità di lasciare al fiume un minimo sufficiente di portata. Molti fiumi così hanno subito e continuano a subire crisi ecologiche ed eventi ecologicamente catastrofici, come l'asciutta totale di lunghi tratti nei periodi estivi, soprattutto in regime idrologico che coincide col minimo di portata nel periodo più caldo. Per fronteggiare questa situazione, che affligge pesantemente soprattutto i corsi d'acqua di piccole dimensioni, è stato introdotto nella legislazione vigente l'obbligo di garantire il deflusso minimo costante vitale, che viene definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di garantire la vita delle comunità animali e vegetali presenti. Nella legge stessa si dice che nel calcolo si deve tener conto anche delle attività legate alla navigazione e agli usi creativi e ricreativi. La tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque, volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile. Noi canoisti, frequentando da molto tempo la valle, abbiamo riscontrato che il problema della scarsità d'acqua è sempre più grave, nevica sempre di meno, i periodi di disgelo sono sempre più brevi e negli ultimi anni sono rare discese anche nel periodo primaverile. I dati idrometrici e le rilevazioni di portata del Servizio Opere Idrauliche del SOI, della provincia di Trento, parlano chiaro. L'andamento idrometrico del torrente negli ultimi anni ha evidenziato la diminuzione della quantità d'acqua per la carenza di precipitazioni e poco disgelo. Appare evidente e chiaro che il deflusso minimo costante vitale calcolato nel progetto della centralina non sarà affatto sufficiente per la conservazione dell'ambiente acquatico, ancor meno potrà assicurare lo svolgimento di attività sportive e ricreative come la pesca, la canoa e il torrentismo, inficiando parte delle prospettive di sviluppo della valle. Ci chiediamo se la realizzazione di questa centrale possa davvero dare un contributo alla nostra società. Quale sarà il prezzo da pagare nei prossimi anni? Il sacrificio del torrente avrà veramente portato un contributo economico o saranno maggiori le spese da affrontare per riparare il danno ambientale arrecato? In data 8 marzo 2007 l'Enel ha ridotto la produzione di energia per la scarsità di risorsa idrica nei bacini e nei fiumi, notevolmente inferiore nella media degli ultimi 30 anni. Nello stesso periodo la Commissione europea ha recepito il concetto di sviluppo sostenibile, definito dall'ONU con testuali parole: sviluppo contemporaneamente capace di assicurare il miglioramento della qualità della vita, mantenendo nei limiti naturali la capacità di carico degli ecosistemi che ci sostengono. In poche parole, non possiamo prelevare più di quello che viene prodotto. La centralina verrà realizzata dopo il ponte delle Favaie, distruggendo così proprio gli ultimi 3 chilometri rimasti intatti. Noi proponiamo in alternativa, come dicevano anche i pescatori, di utilizzare le centrali esistenti, adeguandole alle esigenze attuali, oppure sfruttare il salto di quota del Col d'Osè, oppure altre alternative. Perché prelevare acqua a 3 km più a monte della centrale esistente? Cosa può portare se non altra distruzione come nel tratto a valle della centrale, dove la distruzione è già avvenuta molti anni fa? L'articolo di un giornale locale, di qualche tempo fa, scriveva: centrale del Vanoi cordata ad 8 milioni di euro. Ma le soglie del 2010, con tutti i problemi ambientali, energetici, con gli impegni presi dal nostro Paese, sottoscrivendo il protocollo di Kyoto, non possiamo continuare a sfruttare l'acqua privilegiando soltanto l'aspetto economico. Dobbiamo pensare a salvaguardare e tutelare con tutti i mezzi possibili il nostro territorio ed il nostro ambiente, unica ed ultima risorsa rimasta per assicurare adeguate condizioni di qualità della vita alle nostre future generazioni. Come possiamo pensare ad un futuro migliore per loro se decidiamo di sfruttare oggi una risorsa che sta per esaurirsi? La nostra vita ci è data dalla natura, dove l'elemento primario e vitale è l'acqua. Non possiamo scendere a compromessi, dobbiamo lottare perché l'acqua è un bene di tutti e non di pochi che ne chiedono l'utilizzo sullo scopo di lucro. Qualche manciata di kilowatt vale tutta questa distruzione?
Questo era l'intervento. Era l'intervento di Enrico Bruni ed ora interverrà il sindaco di Canal San Bovo, Luigi Zortea, sul progetto Centralina sul Vanoi, costi e benefici.
Buonasera, innanzitutto una piccola nota di merito agli organizzatori: sui tavoli vedo finalmente acqua nostrana e non acqua minerale, e questo in un forum in cui si parla di acqua, bere quella nostra mi pare sia sicuramente una buona cosa. Il mio approccio al tema sarà purtroppo del tutto razionale e quindi non sarà né romantico né ludico sportivo. Ieri sera nel dibattito io ho sentito varie posizioni, ho però trovato molto pertinente l'intervento del consigliere provinciale Roberto Pinter, al quale va ricordato, va anche il merito di aver condotto con molto equilibrio la trattativa che ha consentito di far partire il progetto Energia nel Primiero e che poi ha dato luogo all'acquisizione della filiera delle centrali Sava in capo alla nostra realtà locale. Io credo che il suo intervento, laddove diceva che l'acqua è un bene di tutti, che va usata per tutti, ma anche iniziative produttive, sia un intervento, un approccio sicuramente corretto. La centralina di Cauria, diciamo che di questa cosa si parla e si è parlato molto prima della guerra, dopo la guerra. Gli archivi di Edison sono molto ben dotati di studi minuziosi su ogni corso d'acqua captabile e ci sono fior di disegni e di proposte. Non si è mai fatto nulla perché erano impianti minori e Edison ha ambizioni più grandi. Il mutare dei tempi rendono invece adesso interessante captare anche rii minori e quindi canalizzare risorse energetiche alternative prodotte da fonti rinnovabili, perché il problema energetico, signori, è un problema assolutamente di fondamentale importanza. Non sto a citarvi il protocollo di Kyoto, non sto a citarvi tutte queste cose che sono a voi note. C'è bisogno di creare energia pulita, alternativa, perché il cambiamento meteorologico che comunque stiamo vedendo è anche frutto di una eccessiva immissione in atmosfera di gas e di CO2 derivante dalla forte, fortissima utilizzazione dell'olio combustibile per produrre energia. Circa la centrale sul Vanò, già negli anni 80 si fecero dei progetti, ma caverono nel nulla, e si arrivò poi all'attuale proposta che nasce da Trentino Energia, è una società partecipata anche da CSM S.p.A. che ricorda la nostra azienda consorziale per i servizi municipalizzati. Già nei primi anni 90 Trentino Energia presentò il suo progetto, poi il progetto si fermò perché c'era un'altra iniziativa in corso di tale impresa energivora detta Bifrangi, questa si ritirò e rivide la luce il progetto appunto di Trentino Energia con la partner industriale, la partnership di ACSM, e con la quale insieme al nostro comune si è dato vita ad Idrogenesis. Idrogenesis è una società di scopo che nasce con il 65% di partecipazione azionaria di ACSM, con il 18% di Trentino Energia, con il 14% di Canal San Bovo e con il 3% della cooperazione trentina. Il progetto credo si inserisca perfettamente in quella logica che la Giunta Provinciale e il Consiglio delle Autonomie Locali, che rappresentano sostanzialmente, rappresenta tutto il territorio e tutti gli enti locali comunali della nostra provincia, nel protocollo d'intesa in materia di finanza locale stipulato lo scorso mese di febbraio ha stabilito con precisione, lo scorso mese scusate di dicembre o novembre, se non la data comunque si è fatto allora, ha detto con precisione che la Giunta e il Consiglio delle Autonomie Locali condividono l'importanza di creare le migliori condizioni per consentire agli enti locali di incrementare le rispettive entrate proprie di natura extratributaria, in particolare per quanto concerne la realizzazione di impianti per la produzione di energia attraverso lo sfruttamento del demanio idrico, fatte salve tutte le verifiche necessarie per assicurare la tutela degli ambienti coinvolti. La Giunta Provinciale si impegna ad assicurare particolare attenzione alle richieste di concessione in tal senso presentate dagli enti locali. Vorrei allora far notare che in fondo questo progetto, nonostante qualche, come dire, qualche tirata, qualche stralo, non so come chiamarlo, che è uscito anche ieri sera, questo progetto non è un'iniziativa del Comune di Canal San Bovo, è un progetto che nasce in partnership sì con Canal San Bovo, ma evidentemente per quanto ci riguarda con un 14%, quindi vorrei che ecco, fosse posto nel giusto luogo, nel giusto senso l'iniziativa. Brevi cenni sul progetto. Il progetto intanto prevede una presa d'acqua fluente, senza invasi, senza bacini di trattenimento, sotto le favaie a quota 1092, prevede una condotta interrata di circa 3250 metri di sviluppo, anche questa sottoterra, prevede una centrale a sua volta interrata a quota 908 metri sul livello del mare, prevede un salto motore quindi di 184 metri, prevede una potenza nominale di 2300 kW e prevede una produzione media annua di kilowattora 16.200.000. Il tutto nel pieno rispetto delle norme del vigente piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, quindi con il rilascio del deflusso minimo vitale che prima citava Scalet nella esatta quantità. Inoltre, questo progetto, e questo è l'aspetto più innovativo, prevede anche che una parte dell'energia prodotta venga utilizzata per la produzione sperimentale di celle di idrogeno. Tutti sappiamo che l'idrogeno è il futuro nella trazione, perché è un'energia pulita, un'energia che non prevede emissioni in atmosfera, un'energia che sicuramente è facile da produrre, almeno teoricamente gli elementi sono tutti in natura. E quindi il progetto ha questa doppia finalità: produrre energia e sperimentare idrogeno. I costi dell'opera sono stimati in 9 milioni e mezzo di euro. Il rientro dei costi di tutta l'operazione, con gli aiuti dello Stato e dei certificati verdi cosiddetti, è intorno ai 12 anni. Allora, quali ricadute sul territorio del Trentino orientale, dove operano i comuni proprietari del pacchetto azionario di maggioranza, cioè di ACSM? Ma innanzitutto io credo ricadute economiche, perché vedete amici, i comuni hanno anche un dovere, hanno il dovere di realizzare opere pubbliche, di organizzare servizi, di garantire l'efficienza di tutte le reti, ma devono anche procurarsi i mezzi per fare funzionare questi servizi, queste reti, per far sì che le strade siano sgomberate e così via. E siccome ACSM è dei comuni e ACSM, se introita, potrà anche distribuire dividendi, è chiaro che noi abbiamo il dovere di fare in modo che ACSM possa avere tutte le possibili fonti di introito utili e possibili. E poi c'è un secondo aspetto che è tecnologico. Il polo energetico di cui parlavo prima, del Primiero, che è nato e che io dopo dirò qualcosa sul merito, conto continua a vivere, sperimenterà questa vicenda dell'idrogeno per la trazione dei mezzi pubblici, per la mobilità all'interno del comprensorio. È chiaro che, lo diceva prima Bruni, bello potrebbe essere e bello sarebbe poter anche arrivare a potenziare l'attuale filiera delle centrali di Primiero Energia. Una delle proposte che già erano nei progetti dell'Edison e di altre società è quella di raddoppiare la galleria Cauria San Silvestro, creando in momenti di morbida, quando c'è molta acqua, potenzialità maggiori per far andare la centrale di San Silvestro, utilizzando quindi la forza che deriva dall'acqua. È un progetto sul quale Primiero Energia credo farà le sue valutazioni. Io so che è una cosa che si può fare. Quello che però a me preme dire, e ho finito perché il tempo mi sta scadendo, è un altro. Vedete amici amanti dell'ambiente, della natura, vedete signori che tanto avete a cuore, come l'abbiamo a cuore anche noi, il torrente Vanoi nel suo svilupparsi, nel suo fluire bello, forte, rigoglioso, gioioso, per pescare, per andare in canoa, per fare tante altre belle cose. Vedete, non è solo quello il problema. Oggi abbiamo un problema ben più grande, ben maggiore. Ne parlerà dopo, penso, il dottor Colaone, assessore comprensoriale per le attività e la progettualità d'impresa. Il pericolo vero sta nelle intenzioni della provincia di creare la cosiddetta multi-utility, alla quale dovrebbe nelle intenzioni affluire sia la proprietà di ACSM che la proprietà di Primiero Energia. Se questo fosse, questo sì che è un problema grosso, perché ve lo dico chiaro e tondo, per mettere insieme la centrale sul Vanoi queste multi-utility non ci impiegherebbero più di pochissimo tempo. Quelli sì che le farebbero le centrali al di là e al di sopra delle nostre teste. e quindi non vorrei tanto che noi facessimo la fine di quelle comari che stanno a discutere e a disputare intorno all'uovo, lasciando il pollaio aperto, e poi arriva la volpe e si mangia tutte le galline. Lo dico, pensiamoci su queste cose. Grazie.
Grazie al sindaco Zortea. Intervento ovviamente molto atteso perché è oggetto di questo tavolo di lavoro. Invito Flavio Taufer e do il microfono, sospendiamo un attimo la tavola rotonda, prego.
Ecco, salve a tutti, buongiorno. Ecco, semplicemente volevo consegnare, ho l'onore di consegnare al signor sindaco Luigi Zortea, sindaco appunto di Canal San Bovo, l'elenco delle firme raccolte l'estate scorsa nell'arco di tempo durato un paio di mesi, che appunto manifestavano il dissenso e la contrarietà a nuovi sfruttamenti sul Vanoi. Sono 1100 più firme, in parte rappresentano gente del luogo, in parte rappresentano anche quell'utenza più vasta, più ampia, che sentitamente ha sottofirmato questo documento che aveva per titolo Il torrente Vanoi vivo e libero è un patrimonio di tutti, no a nuovi sfruttamenti. Grazie. Sperando, ecco, che il peso di questo documento sia maggiore di quello cartaceo, venga considerato come effettivamente una comunicazione aperta e sincera da parte di chi vorrebbe, ecco, che il Vanoi venisse tutelato e preservato come torrente vivo e libero. Grazie tanto.
Ma io le raccolgo, nel mio dovere di sindaco, quindi istituzionale, assicuro che queste firme saranno portate all'attenta considerazione, all'attento esame di chi è partner in questa iniziativa. Sicuramente il dovere di ogni amministratore è quello di pensare fino in fondo a tutti i problemi e a tutti i soggetti che gli si presentano e gli si mettono davanti, e quindi valuteremo nella loro esatta portata queste firme. Grazie.
Bene, dopo questo passaggio delle firme da parte appunto di Flavio Taufer al sindaco Zortea, continuiamo. Chiedo di andare abbastanza veloci, di rispettare i 10 minuti, perché dovremo poi anche aprire il dibattito, alle 19 dovremo chiudere. L'assessore Mauro Colaone, assessore in comprensorio agli aspetti che riguardano l'innovazione, il suo tema multi-utility holding nella gestione del patrimonio idrico.
Buonasera a tutti. Quando gli organizzatori di queste due giornate sull'acqua mi hanno proposto questo tema multi-utility e holding nella gestione del patrimonio idrico, io ho ritenuto e ritengo che debba essere interpretato come uno stimolo a riflettere attorno ai problemi e ai processi connessi alla liberalizzazione, alla privatizzazione dell'acqua, anche considerata sotto quell'aspetto importante e principale come uno dei servizi pubblici e dei servizi pubblici locali di primaria importanza. Da questo punto di vista io penso che liberalizzazione significhi affrontare e togliere tutte quelle forme di gestione monopolistiche o comunque tali da generare rendite di posizione. Liberalizzazione significa trovare forme di gestione che siano orientate al mercato e aperte alla concorrenza. Io non credo sia opportuno, ma il mio punto di vista, di affrontare questi temi assolutamente da un punto di vista ideologico, penso che sia più opportuno affrontare questi problemi proprio da un punto di vista della sostenibilità, questo concetto che a partire da Rio de Janeiro 92 sostanzialmente significa la necessità di negoziazione di tutti gli aspetti sociali, ambientali ma anche economici che rivestono tutti gli aspetti, i temi di questo mondo, convinti che la qualità e anche la qualità ambientale può diventare un'opportunità economica. Lasciatemi aprire qui una piccola parentesi e farvi notare anche a me stesso con piacere la pubblicità che è apparsa sui quotidiani nazionali oggi, un pezzo di legno con un ricaccio e sopra un richiamo al presidente Prodi a Pecoraro Scanio: non esiste solo il fotovoltaico e l'eolico, esiste anche il legno, e sotto la firma di associazioni e di imprese che sono collegate al legno. Credo che questa è una pubblicità che fa piacere anche alla nostra terra. Chiusa questa parentesi, credo che i processi di liberalizzazione, i processi di privatizzazione possono avere dei risvolti e contenere dei risvolti positivi verso il cittadino consumatore in termini di qualità dei servizi e anche di costi dei servizi, come possono avere anche degli aspetti negativi, e appunto questo concetto della sostenibilità. Io vorrei anche farvi alcune riflessioni intorno alla questione dei servizi pubblici, in cui è ricompreso anche il ciclo dell'acqua, considerato nella sua funzione primaria di condotte di acqua potabile e ciclo della depurazione per usi potabili e igienici. Accanto al ciclo dell'acqua, i servizi pubblici locali sono quelli dei rifiuti, del trasporto pubblico locale, della distribuzione di energia, sia gas che energia elettrica, delle infrastrutture riguardanti i territori di più comunità, e sostanzialmente sono questi. E tutti noi sappiamo, qui ci sono molti anche amministratori, che questi sono proprio i servizi pubblici locali, perché riferiti come titolarità nell'esercizio degli stessi, riferiti ai comuni. Forse non tutti, se non gli addetti ai lavori, sanno che con la riforma istituzionale, con la legge provinciale del giugno scorso, questi servizi pubblici dovranno essere obbligatoriamente gestiti in forma associata da parte dei comuni attraverso le comunità di valle. Ecco, posto che non è pensabile affrontare il futuro con la frammentarietà di 223 comuni in provincia di Trento e con la forma organizzativa più diffusa, che è quella dell'economia diretta, io credo che la comunità di valle dovrà essere vissuta come la dimensione politica e amministrativa dove verranno esercitate le funzioni amministrative di governo relativi a questi servizi pubblici, cioè le funzioni di direttiva, di indirizzo, di controllo, e anche quelle funzioni che spettano all'ente pubblico in quanto servizi pubblici di scegliere, nel rispetto delle norme, delle regole in vigore, le modalità di gestione. Ecco, io vorrei qui fare una sottolineatura molto importante, a mio avviso, e che a me è sufficientemente chiara, e cioè che l'esercizio delle funzioni amministrative di governo rispetto a questi servizi pubblici sono una fattispecie ben distinta e cosa diversa rispetto alle responsabilità e le competenze della gestione. In altri termini, a me pare che le funzioni amministrative di governo devono essere fortemente sottolineate anche in questo frangente di cambiamento nella gestione dei servizi pubblici, perché sono queste che assicurano le finalità pubbliche connesse a questi servizi. Infatti si tratta di definire e approvare in sede pubblica non solo la scelta dei modelli organizzativi, e qui per gli addetti lavori, società in house, prevalente partecipazione pubblica, più o meno private, ma anche la forma giuridica dei servizi, la definizione della carta dei servizi, le politiche tariffarie, l'approvazione o la realizzazione di relazioni sullo stato degli obiettivi programmati e dei livelli di servizio deliberati, con un'azione che dovrà essere di controllo e di far rispettare i soggetti a cui questi servizi sono affidati tutti questi obiettivi. Appare cioè evidente a me che è questo, a questo livello, al livello proprio del della responsabilità pubblica, prima ancora che a livello della gestione, che viene assicurato al cittadino consumatore appropriati standard di qualità e anche l'equità dei costi rispetto ai servizi. Ecco, c'è una realtà diversa però, secondo me, in Trentino, o meglio, il dibattito intorno a questi temi sta prendendo un'altra strada. E infatti c'è un confronto molto vivace, che non verte tanto su questi aspetti che ho richiamato, quanto sui modelli organizzativi presi in se stesso, ritenuti più o meno idonei a seconda delle parti in causa. Infatti è da mesi che noi leggiamo sui giornali la tesi di coloro che da una parte sostengono un progetto industriale di gestione unificata di tutti i servizi pubblici, compreso quello dell'acqua. Si dice in gergo che questi servizi pubblici costituiscono delle multi-utility, un progetto quindi di unificazione che rafforzi il concetto del sistema trentino, che attraverso una creazione di una holding apposita che raggruppi tutti i molteplici soggetti che sono presenti sul territorio sia in grado di competere, si dice facendo massa critica, facendo leva sulle economie di scala, con i grandi gruppi perlomeno del nord Italia, e qui il riferimento è all'azienda elettrica di Milano ad esempio, o all'azienda elettrica di Brescia, che rappresentano nel nord gli aspetti più rilevanti e organizzati. E poi invece a questa tesi c'è un'altra tesi che si contrappone, che dice ma no, noi pensiamo che sia più appropriata una pluralità di soggetti nella gestione di questi servizi, che questa pluralità di soggetti sia attiva sul territorio, perché riteniamo che questa pluralità di soggetti dia una maggior garanzia, una maggior sicurezza di vicinanza e di prossimità rispetto agli utenti consumatori, e anche una maggior garanzia, una maggior sicurezza di mantenimento e distribuzione anche delle risorse finanziarie che a livello locale si generano da questi servizi. In realtà la questione è ancora diversa e ancora un po' più complicata, perché queste gestioni di multi-utility comprendono quasi tutte anche attività di produzione di energia, ad esempio di produzione di energia idroelettrica, e questa attività di produzione di energia idroelettrica a stretto rigore non è un servizio pubblico, può supportare servizi pubblici ma non è un servizio pubblico. E allora è anche facile capire, comprendere come tutta la questione in Trentino, il vero nodo del contendere è proprio sulla titolarità della produzione di energia idroelettrica, in quanto attività che consente, a differenza dei servizi pubblici, un'alta redditività. Io credo che tutto questo sia importante, sia comprensibile, ma io ritengo anche che ci vorrebbe una maggiore attenzione, o perlomeno un'attenzione uguale, anche ai temi che riguardano più propriamente il livello pubblico. Una seconda riflessione potrebbe essere questa, che compete al servizio pubblico, che è un po' dimenticata da noi. Noi sappiamo che la maggior parte dei servizi pubblici locali hanno una distribuzione, come si dice, a rete, la rete di distribuzione del gas, la rete di distribuzione dell'energia elettrica, la rete della distribuzione degli acquedotti dell'acqua potabile, le stesse reti informatiche più recenti delle fibre ottiche. Ecco, io sono dell'avviso che sì, il problema è quello, come si dice nel gergo parlando di questi problemi, è quello di mantenere una neutralità della rete rispetto al fatto di dare pari opportunità a tutti i soggetti economici interessati di usufruirli, ebbene questa neutralità non possa e non debba essere pensata solo come una proprietà pubblica di queste reti, e da questo punto di vista io credo che la presenza di una società finanziaria pubblica, come di recente costituzione da parte della provincia, come la Patrimonio SPA, potrebbe essere certamente utilmente tale da rivestire un ruolo importante. Altro aspetto,
assessore, dovremmo sì, andare,
ecco, che andiamo, è anche quello relativo alle competenze provinciali in termini di grandi derivazioni idroelettriche. Ecco, io credo che la provincia non si comporterà come lo Stato si è comportato tanti anni fa in maniera coloniale, nel senso che ha pagato con quattro obblighi tiogenici e con le briciole dei sovracanoni BIM. Credo che la provincia si farà pagare da questi nuovi soggetti a cui verranno rinnovatele. E questa è una delle grandi occasioni perché i territori direttamente interessati abbiano delle ricadute finanziarie, prima ancora che questi territori siano chiamati a partecipare a gestioni nello sfruttamento di queste risorse. Io accenno solo anche all'attenzione che dovremmo avere nella nostra provincia alle discussioni in termini di liberalizzazione e privatizzazione dei servizi pubblici locali rispetto all'acqua. Voi sappiamo che a livello nazionale l'acqua, proprio per tutte le implicazioni sociali che ha, pare non sia oggetto di questi provvedimenti. Ecco, io credo di concludere in questa maniera, e chiedo scusa se vi ho rubato qualche tempo in più, che sia opportuno piantare questi paletti, cioè che sia opportuno affrontare con chiarezza e con rigore prima di tutto quali sono le prerogative e le responsabilità che sono proprie dei decisori pubblici, e poi, piantati questi paletti, io credo che possiamo affrontare con serietà anche i problemi relativi ai modelli di gestione e agli aspetti strettamente economici e industriali che sono collegati, avendo ben chiaro che ai cittadini interessa innanzitutto la qualità dei servizi erogati e poi le modalità organizzative, che comunque queste ultime devono essere e assicurare un adeguato controllo sociale e territoriale in relazione alle risorse coinvolte. Grazie.
Grazie a Mauro Colaone. La parola ora a Marco De Paoli, consigliere provinciale. Il tema acqua e fonti energetiche alternative.
Ecco, visto i tempi cercheremo un po' di riassumere. Penso intanto di dover ringraziare per questo invito. Ritengo che questi incontri siano senz'altro positivi sia per chi li organizza, sia per chi vi partecipa, sia per la comunità. Penso che quando facciamo questi incontri ci presentiamo non in difesa delle nostre posizioni, ma con un'apertura per il confronto, sia senz'altro un fatto positivo. E qui appunto mi ricollego anche ad Agenda 21, ricordo che quando ne parlavamo ancora nel 2003 è stata fortemente voluta proprio con questo scopo di mettere attorno a un tavolo tutte le componenti del territorio che potessero dir qualcosa su determinati argomenti, in particolare appunto sull'acqua, perché eravamo partiti appunto dall'acqua. Quindi io dico, magari qualche volta c'è qualche passaggio, qualche momento di sconforto, anche perché non si vede una gran partecipazione, però penso che nel tempo questa cosa si rivelerà senz'altro positiva. E qui scusate se mi riferisco anche a un altro argomento, parliamo di parco. Penso che 20 anni fa, quando è partito il parco, i problemi erano tantissimi. Pian piano penso che la cultura della nostra gente sia un po' cambiata, adesso il parco è una realtà senz'altro accettata dalla maggioranza. Tutti quanti non avranno raggiunto i propri obiettivi dalle loro, i propri punti di vista non sono totalmente soddisfatti, però senz'altro è entrato nella cultura della nostra comunità, della nostra gente, dei nostri giovani, anche delle persone anziane. E questo ve lo dico perché so le prime riunioni che facevamo in giro per i vari paesi, com'era visto e com'era recepito in quei tempi il parco. Quindi c'è stata una trasformazione, ecco, quindi dobbiamo lavorare proprio sugli incontri e su queste confronti, anche proprio sui temi, più che sui proclami e magari sulle prese di posizioni delle volte forte. Ecco, parlare di acqua è senz'altro un problema fondamentale e penso che anche a livello provinciale sia da dar atto che questo incontro è stato uno dei pochi incontri organizzati nella giornata europea dell'acqua, quindi anche questo secondo me è un fatto positivo. Così, per non perdere ulteriori tempo, penso che ieri sera ne avete parlato del grande strumento che la provincia ha adottato, che è appunto il piano generale per l'utilizzazione delle acque. È un piano importante, senz'altro forse più importante è quello del piano urbanistico provinciale, in quanto va a condizionare anche il piano stesso. È evidente però che i dettami di questo strumento, di questo piano, devono essere verificati e adottati nelle varie situazioni presenti sul territorio. Dobbiamo quindi assumere un grosso impegno di monitorare in modo accurato sia quanto dice sia i risultati della sua applicazione. Noi sappiamo benissimo che in provincia l'acqua, oltre a essere una fonte di utilizzo, è anche una fonte energetica rinnovabile di grande importanza. Infatti sul nostro territorio ci sono 286 impianti di produzione di energia elettrica, di cui 206 molto piccoli, inferiori ai 220 kW, e una trentina invece sono i grandi impianti. Il grosso della produzione di energia idroelettrica producono circa 4,2 miliardi di kWh all'anno e così il fatturato di questa produzione è circa 290-300 milioni di euro, quindi è una notevole risorsa per la nostra provincia questa fonte. Dobbiamo dire che oltre quindi all'uso dell'acqua per l'energia, dobbiamo anche esaminare un po' le fonti alternative per produrre questa energia. Stanno nascendo adesso, ed è auspicabile nascano, abbiamo visto anche nella nostra zona l'importanza dell'impianto di San Martino, è auspicabile che in tempi brevi ne nasca uno anche proprio a Primiero, proprio per il discorso di produzione di energia. Proprio in questi giorni anch'io ho presentato un disegno di legge proprio sull'impianto di biomassa e sull'uso anche del cippato locale, con la possibilità di risanamento di determinate, recupero a prato di determinate zone che sono in degrado. Ecco, quindi è un'importante fonte energetica anche questo passaggio e quindi senz'altro è da incentivare. Dobbiamo dire che negli ultimi anni lo sviluppo tecnologico ha fatto grandi passi e sono arrivati tecniche di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Su questo ha investito parecchio la provincia e lo strumento che viene utilizzato è ancora uno strumento abbastanza vecchio, perché la legge 14 dell'80, che penso in questi giorni sta subendo alcune modifiche, questa legge prevede incentivi a favore dei privati, in particolare per acquisire e installare sistemi di coibentazione per gli edifici e sistemi di energia rinnovabili. Tra questi ultimi sono in particolare i pannelli solari per l'energia termica, pannelli solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e caldaie per il cippato, ovvero le biomasse legnose. Ecco, così un dato: dal 2005 a oggi sono stati finanziati 11.000 impianti di solare termico, con una superficie complessiva che si aggira sui 65.000 metri quadrati. Si stima che questo investimento abbia portato un risparmio di 8 milioni e mezzo di litri di gasolio, un risultato interessante, ma si può fare ancora di più. Quindi si sta modificando la legge dell'80 per renderla più attuale in questo momento era stato un po' bloccato il tutto, il ricevimento, cioè la raccolta di domande, in quanto in poco tempo sono state depositate ulteriori 9.000 richieste di finanziamento per pannelli solari e altre forme di energia di questo tipo. Naturalmente si stanno prendendo in esame e, torno a dire, tra un mesetto ci sarà l'adeguamento appunto e l'aggiornamento della legge dell'14 e dell'80 proprio per venire incontro a queste necessità. Dobbiamo dire anche che a livello nazionale nell'ultima finanziaria, seppur in maniera abbastanza non per tutta la comunità, ma per chi deve fare una percentuale di detrazione, c'è la possibilità appunto anche dell'installazione di pannelli solari. Si cercherà di mescolare, di dare la possibilità per l'appunto a chi non può avere incentivi su una di poter averli sull'altra. Quindi mi pare di poter dire che sia a livello statale sia a livello provinciale c'è la voglia di intervenire fattivamente e sostanzialmente in questo comparto per la nostra società. Lo dobbiamo fare assieme a tutti i cittadini che si devono richiamare a quel senso di responsabilità che ho già menzionato prima nei confronti di chi verrà dopo di noi. Ritengo veramente importante cercare di sviluppare questa nuova cultura, questo nuovo modo di pensare il domani, senza consapevolezza che siamo noi oggi a disegnarlo e a definirlo attraverso il nostro agire quotidiano, con piccole e grandi cose che possiamo tranquillamente mettere in pratica, in modo da poter lasciare, se non un mondo migliore, almeno un mondo uguale a quello che abbiamo trovato. Grazie.
Grazie a Marco De Paoli, consigliere provinciale. Il giro di tavolo è finito, è un tavolo aperto, quindi adesso il microfono è al pubblico. Abbiamo credo ancora qualche minuto prima del ristoro, vero? Chiedo agli organizzatori. Perfetto. Sono molti gli stimoli che sono usciti anche da questo secondo tavolo, molti elementi sono stati messi in evidenza. Ci sono anche molti amministratori qui con noi, quindi credo ci sia già un intervento.
Allora, io sono Maddalena Bonat, sono nativa di questa zona, sono venuta oggi con Fulvio per vedere quello che si diceva. Vorrei fare un piccolo appunto al sindaco di Canal San Bovo, in quanto parla la cosa che mi ha lasciato un po' perplessa è, si parla di un bilancio economico, ma esiste anche un bilancio ambientale e più avanti andremo, più sarà necessario farlo. Il che significa, cerco di spiegarlo in parole povere, non sono un tecnico, quindi magari farò anche delle imprecisioni. Allora, il bilancio economico dice, vabbè, costruiamo questa cosa, ci costa un tot di milioni, in tot anni ammortizziamo i costi, eccetera. Il bilancio ambientale tiene conto di che cosa si va a impattare sulla natura del corso d'acqua, va a impattare sulla costruzione, su quello che gli anni che ci vorranno per riequilibrare la natura nell'ambito dove si andrà a lavorare. E poi magari scopriamo fra 20 anni che quello che è stato fatto non era poi un investimento così intelligente e quindi si abbandonerà e ci sarà uno sviluppo tecnologico che darà altre fonti energetiche. E l'altro giorno sentivo in un programma televisivo, Luca Mercalli dice che, è un climatologo, per ridare allo stato naturale un ambiente dove è stato costruito con il cemento ci vogliono 30.000 anni. E questo bilancio è stato fatto? Punto di domanda.
Rispondiamo subito, come ieri sera, alle sollecitazioni del pubblico.
Io ti ringrazio innanzitutto perché mi stimoli a dire una cosa a cui tengo molto, e chi qua in sala mi conosce lo sa che su questo sono molto 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 sensibile. Innanzitutto io ho dovuto tenermi al tema, che era un tema di per sé arido, perché dice progetto centralina sul Vanoi, costi e benefici. Quindi purtroppo il tema è arido, parla di costi, parla di benefici. Però tu mi stimoli a fare un discorso di più ampio respiro, che cercherò di fare in pochissimi minuti perché il tempo è prezioso. Se c'è una persona nel Vanoi, e sono come molti, che hanno sulla loro pelle il duro risultato di anni di predazione ambientale, questo sono io. Io sono orfano di padre, mio padre è morto a 46 anni, lasciando me e mio fratello di 2 anni, io ne avevo 6, mio fratello ne aveva 2, è il quarto fratello morto per silicosi. 4 fratelli, mio padre più altri 3, sono morti per silicosi in età giovane. Perché? Perché il bisogno dei tempi, la terribile crisi del 33 e seguenti, ha spinto moltissime persone del Vanoi a entrare in galleria, a scavare su rocce scisti con altissima dose di silicio e contrarre la silicosi, che per chi non lo sa è una malattia professionale che praticamente ti mette una piastra intorno ai polmoni e ti fa morire soffocato. Sono decine e decine i morti nel Vanoi per silicosi. Questo è il risultato della predazione ambientale, che io chiamo tale, perché è stata un'autentica predazione. Sono venuti, hanno portato via, ridandoci che cosa? Un pugno di trotelle, qualche migliaio di avanotti all'anno e qualche sovracanone. Buono, per l'amor di Dio, ottimo per i bilanci comunali. Però guarda caso, furbescamente, anche questi non più calibrati sui danni effettivi o sul territorio sottratto all'acqua o a cui è stata sottratta all'acqua, ma calibrato, guarda un po', sulla popolazione. E siccome la popolazione purtroppo da noi si è dimezzata in 40 anni, anche i sovracanoni hanno avuto più o meno la stessa fine. Ora, se c'è uno che di queste cose, per Dio, quando le sente salta sulla sedia, questo sono io. È chiaro? Detto però questo, bisogna essere anche, come dire, realisti. Io ho parlato che avrei fatto un approccio razionale al problema. E tale è stato. Mi scuso se ho dovuto, per ragioni di tempo, correre, perché purtroppo 10 minuti, credetemi, sviluppare un argomento del genere sono pochi, per quanto uno cerchi di essere, come dire, stringente e sintetico. Rubo qualche minuto ancora di questa replica per dire che quindi il problema del bilancio ambientale ci sta molto a cuore. Vorrei che fosse chiaro che il cuore verde del Trentino, da noi, cuore verde del Trentino, è una cosa che personalmente, assieme alla giunta di allora, io ho voluto fortemente. Io volevo si chiamasse Conca Smeralda, si chiamasse la Conca Verde, poi qualcuno più argutamente ha trovato questo ulteriore slogan, sempre concertandolo con me. Vanoi, cuore verde del Trentino, perché è vero, il Vanoi, lo si voglia o no, è una perla ambientale. Ovviamente le sono di più belle, ma anche di peggiori. Allora, chi più del sindaco, della giunta, non ha interesse a far sì che questa perla rimanga tale? Evidentemente sarebbe pura follia non pensarlo. Però io mi pongo anche un problema molto chiaro, Maddalena Bonat e signori, che se questa centrale non la fa CSM e Trentino Energia e il comune come partner con quota, ripeto, tutto sommato relativa, qualcun altro verrà a farla e verrà a farla passando sopra le nostre teste senza problemi e magari anche senza poche attenzioni o con nessuna attenzione, come noi invece cerchiamo di avere. Perché vi posso dire, questo sì ve lo dico, che se c'è una cosa su cui abbiamo veramente puntato è che il progetto sia comunque costruito con assoluto minimo impatto ambientale, quindi interrando condotte, interrando centrali, sottraendo l'acqua nella stretta quantità necessaria e rilasciando il DVM, deflusso minimo vitale, anche superiore, se del caso, a quello del PGUAP. Pensando, abbiamo anche ragionato su questo, a eventuali ipotetiche chiusure per una, due o tre giornate, per dar modo che chi vuole fare una manifestazione canoistica la possa fare, e quindi al limite anche bloccare la produzione o ridurla al minimo, o trovare momenti per fare queste manifestazioni in periodi di morbida, per cui c'è spazio per fare la canoa e c'è spazio per fare una certa produzione. Tutte queste cose non siamo proprio così gonzi da non averle né pensate né ragionate. Detto però questo, è bene si capisca anche negli ambienti ambientalisti, passatemi il bisticcio di parole, che o noi, ma noi tutti, non solo Canal San Bovo per Dio, ma noi tutti, capiamo che l'emergenza vera è quella di creare alternative serie, che poi si chiami nucleare, o si chiama idroelettrico, o si chiama idrogeno o solare, ma comunque alternative serie alla combustione di olio per produrre energia. Se non creiamo questo, signori, ci stiamo inguaiando con le nostre mani, perché su questo, vi assicuro, il futuro è veramente a rischio. È veramente a rischio. E ho finito.
Ci sono altri interventi? Prego. Ecco, magari presentatevi, perché lo ricordo, siamo anche in diretta su Radio Primiero.
Buonasera, sono Lino Orler. Io volevo fare qualche considerazione, forse un po' confusa, e partendo dagli spunti che ho colti, alcuni spunti evidentemente andrebbero approfonditi molto e quindi è anche facile magari interpretare male, però credo che bisogna andare al di là degli slogan o cercare di andare al di là. E dico, come cittadino, io ho la sensazione che qui o continuiamo a credere che un futuro migliore, come è stato chiuso al tavolo, c'è, ma ci crediamo, e quindi anche chi aveva una volta il sol dell'avvenire sulla bandiera continua a crederci e non adesso passa tutto a una logica di mercato. Credo che se non facciamo questo non andiamo molto lontani. Allora a me ha fatto un po' male, dico sinceramente, dal sindaco d'Ortea, ma anche da Colaone, alcuni ragionamenti non sono sbagliati, però mi sembrava che chi è intervenuto prima con tanta passione su alcuni temi che toccano a me e i miei figli sono stati un po' sminuiti, e dire ma oggi c'è il mercato, bisogna confrontarci col mercato. Sì, il mercato c'è, ragazzi, ma non è la soluzione di tutti i mali del mercato, mi sembra che stia diventando la rovina di tutti i mali. E poi credo ci sia anche, probabilmente dato dal tempo, anche un po' di confusione, non parliatemi di società per azioni eccetera eccetera, che quella è la privatizzazione, quando poi sono in proprietà gli enti pubblici. Che privatizzazione è questa, se vogliamo parlare di privatizzazione? Ma io andrei un po' al di là. Io credo che siano due temi di fondo, per essere molto sintetico. Uno, quello che ha accennato, e sono d'accordo, il sindaco Zortea, che è questa famigerata, famosa, nebulosa che ha in mente la provincia autonoma di Trento, su consiglio di alcuni cosiddetti esperti, di creare questa società multi-utility, società per azioni, in cui, se da quel poco che so, credo che a parte un paio di comuni Trento-Rovereto, gli altri conterebbero nel Trentino 200 rotti comuni, forse l'11%, quindi vuol dire che il comune di Mer, dove siamo adesso, conterebbe un 0,0, quindi vuol dire che un cittadino di Mer conterebbe un milionesimo, neanche un calcio in culo, scusate, punterebbe. Allora, questi passaggi anche di strumenti economici per andare sul mercato, ma sono quelli che effettivamente, chiedo, poi garantiscono il cittadino, garantiscono i benefici ai cittadini? Io ho delle fortissime perplessità, ne ho sempre di più. Allora, parto anche da una mia esperienza, ovviamente adesso divento di parte, io lavoro da anni nella cooperazione, ci credo, ma in questo Trentino credo che la cooperazione abbia fatto storia e abbia dimostrato in un secolo di storia che i problemi ne ha risolti, ma li ha risolti partendo dal basso, non dai vertici, dalla gente che si è messa insieme e si è tirata sulle maniche. E io sono sempre più convinto che strumenti di quel tipo vanno ripensati anche per questi tipi di attività, proprio per mantenere sui territori, per mantenere in capo alla gente la titolarità di questo. E guardate che la cooperazione, forse qui non si sa, ma non è solo lo strumentino piccolino per fare la cosetta. In Italia, qui ci sono dati certi, e anche in Europa, le regioni dove il fattore della differenza fra le classi sociali, della diseguaglianza è minore, è dove è più forte la storia della cooperazione, quindi qualcosa vuol dire. In Italia, fra le società che hanno più di 100 anni, quelle cooperative sono la stragrande maggioranza, quindi vuol dire che c'è una continuità e c'è, certo, è fatica, bisogna praticare democrazia, non si può dire ho il capitale, compro il capitale. Le società di capitale, quando andremo, quando trasferiremo le società di capitale, prima o poi qualcuno le comprerà, vediamo in giro cosa sta succedendo, è le leggi del mercato e non mi scandalizzo. Comprare le teste, un po' se ne comprano, ma tutte non si comprano mai, non è in vendita. Allora io torno su questi ragionamenti, forse bisognerebbe provare a fare anche questi tipi di ragionamenti, non sono facili, ma guardate, non sono solo le SPA le soluzioni, non sono, poi possono esserci strumenti di quel tipo con quelle funzioni, ma sono strumentali, ma il governo deve essere in mano alle nostre popolazioni.
Ecco, chiedo una replica molto, molto veloce perché ci sono altre domande. L'assessore Colaone.
Questo concetto nessuno la mette in discussione e credo che la cooperazione questo ruolo lo avrà anche nel futuro e questo ruolo deve essere mantenuto e promosso. Credo che non occorre che lo sottolinei io quello che dicono coloro che governano il Trentino in termini positivi rispetto alla cooperazione, che cosa abbia significato anche la difesa della cooperazione in tempi meno opportuni, ecco, diciamo, di questi a livello nazionale. Io credo che non aver sposato né questa né l'altra tesi nella questione delle multi utility, ma di aver sottolineato innanzitutto quello che deve essere il ruolo del pubblico, se e questa è anche l'ora, dovessi dirlo con una battuta, la direi in questa maniera: io credo che la gente chieda alla politica di essere più attenta a quelli che sono le requisiti propri del bene comune e quelli che sono i requisiti propri del livello pubblico, e sia un po' meno attenta agli affari.
Ecco, su questo si gioca ovviamente una partita importante, quindi do la parola anche al consigliere Marco De Paoli,
ecco,
per
così
capire l'orientamento
molto,
anche della provincia.
Molto sinteticamente, penso che bene abbia fatto la provincia a porre sul tavolo l'organizzazione energetica del Trentino, cioè da anni sappiamo ci sono molte aziende, ce ne sono funzionanti, ce ne sono che arrancano, quindi un po' un'organizzazione del campo energetico penso sia doveroso così analizzarla, proporla. Naturalmente si è aperto un dibattito e è vero, c'è una proposta forse che può andar bene per la pianura, ma per la montagna può creare qualche difficoltà, in quanto penso che, giustamente come diceva anche Orler, adesso la storia ha il suo valore e molta, cioè l'economia è cresciuta e sta crescendo anche perché nel tempo è stata organizzata in un certo modo nel nostro Trentino, quindi penso che adesso tutte le componenti che devono dar il proprio contributo a questo piano energetico lo debbano dare in maniera abbastanza forte, in maniera abbastanza ritenendolo un tema importante sul quale le comunità, i comuni, le aziende chi è stato chiamato a dirla propria lo dica in maniera seria, in maniera approfondita, dopo averci riflettuto parecchio, perché è una partita, è un passo molto importante per tutta la nostra comunità, quindi direi che il campo è aperto, la discussione è aperta, si tratta di essere consapevoli di quello che stiamo andando a definire.
Ecco, c'era un'altra domanda.
Buonasera, sono Frisinghelli, vorrei chiedere, no, chiedo dove va messo il paletto per l'agricoltura, ambiente, acqua, agricoltura. Perché ieri sera non c'era nessuno che ha parlato di contadini, questa sera nemmeno. Vorrei sapere come va condotta, diciamo, la sistemazione dell'agricoltura, l'acqua. E se non abbiamo acqua nell'agricoltura, credo che tutti questi sogni di corrente e di soldi dove va a finire.
Sì, vuol dire qualcosa su questo il sindaco Zortea e anche... Dal punto di vista urbanistico, allora, di chi si occupa di pianificazione ambientale?
Allora, agricoltura. Io credo che un punto da cui dover partire, ed è stato più volte richiamato, è quello della sostenibilità delle iniziative. Una breve definizione la voglio dare, ma prima di dire questo voglio far capire cosa conta l'agricoltura. Allora, in termini generali, sull'insieme delle captazioni, il 10% delle concessioni rilasciate sono a favore dell'agricoltura. Col piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche si è indicata la necessità di rivedere le concessioni in essere per riportarle a quantità più proporzionate alle disponibilità d'acqua reale. Tenete presente che oggi in provincia di Trento, a seconda dei bacini che le cose cambiano ovviamente, ma diciamo che mediamente ci sono 3 volte concessioni rilasciate rispetto alla disponibilità d'acqua, una situazione gravissima. E il piano generale riporta questa situazione a condizioni ragionevoli, fra cui dà la possibilità all'agricoltura di soddisfare le proprie necessità, ma impone all'agricoltura e l'aiuta concretamente con innovazione dei sistemi di irrigazione. Un esempio banale: se con un sistema pioggia io ho bisogno di 10 litri, con quella goccia passo a 1 litro. Questo cosa ci fa capire? Quella lampadina lì, se ha bisogno di 100 watt, io posso mettere uno a basso consumo e consumo 10 watt. Allora, il settore dell'idroelettrico, che è impostato con la politica dell'industrializzazione forzata di vecchia concezione, ha margini di miglioramento enormi, solo che non ha mai avuto lo stimolo di migliorare, perché tutto sommato è già un settore che produce degli enormi utili, e quando io non sono costretto a migliorare, non lo faccio. Allora, la sostenibilità delle iniziative, come quella che può essere una nuova centralina, deve fare il conto con le condizioni che ci sono. Io in maniera sintetica ho detto, cercando di metterla in positiva, che solo il 10% è lo stato naturale, ma questo vuol dire che il 90% non ha condizioni di naturalità. Personalmente sono convinto che nuove iniziative idroelettriche fatte bene, lungimiranti, hanno ragione di essere, ma lo hanno nel momento in cui le condizioni generali di sostenibilità permettono nuove iniziative. Fino a che le condizioni sono queste, personalmente credo che nuove iniziative non siano compatibili. Adesso si apre la stagione del rinnovo delle grandi concessioni, è una stagione che in qualche maniera è breve, perché nel giro di pochi anni si rinnoveranno, nel giro di pochi anni si può recuperare una decisa qualità del reticolo idrografico. Permettetemi, ho qualche dubbio della buona volontà e della capacità di riuscirci, ma questa possibilità c'è. Se questo risultato viene ottenuto, credo che si debba aprire alle nuove iniziative. Oggi lo ritengo un errore.
Ecco, su questo voleva intervenire il sindaco Zortea.
Solo per dire brevissimamente, dobbiamo distinguere quello che è uso e quello che è consumo dell'acqua. L'idroelettrico usa ma restituisce, l'agricoltura consuma, beve ma non rende l'acqua. Quindi l'agricoltura deve fare, come si è detto prima, grossi passi avanti nel utilizzare più razionalmente l'acqua. Gli israeliani insegnano, vi sono metodi assolutamente innovativi che consentono di assolutamente consumare molta, ma molta, ma meno acqua, raggiungendo risultati migliori. Si tratta di parlarne. Quanto alla diga sul Vanoi, che era una delle grosse questioni, io credo che il piano generale di utilizzo delle acque pubbliche, che è un documento, tutti sappiamo, a firma del Presidente della Repubblica con decreto, e che è stato concertato, lo si diceva ieri sera, tra la nostra provincia e le vicine regioni contermini, lo esclude. Quindi se questo andava detto, ebbene lo si sappia, la diga sul Vanoi è un'idea nata, alimentata e poi tramontata definitivamente.
Ci sono ancora 5 minuti prima del ristoro, quindi chiedo se ci sono altri interventi. C'è il tempo, credo, ancora per un intervento. Prego.
Sì, io volevo puntualizzare.
Ecco, Bruno Turra, consulente di ACSM per la comunicazione.
Sì, volevo puntualizzare alcune cose riagganciandomi a quello che è emerso ieri sera. Mi spiace per quelli che c'erano, perché le devo ripetere.
Ecco, molto
ieri sera,
in sintesi.
Assolutamente in sintesi. Abbiamo ragionato intorno ad un oggetto specifico che era ACSM, come azienda posseduta dai comuni. E abbiamo parlato di cosa significa una responsabilità sociale dell'impresa relativamente al territorio e relativamente alla popolazione. Ora, si è puntualizzato, e questo è un percorso che ACSM sta facendo, che questa consiste in un meccanismo di ascolto e in un meccanismo di comunicazione strutturata nel tempo. Un meccanismo di ascolto funziona solo ed esclusivamente se l'impresa è in grado di individuare quali sono i portatori di interesse sul territorio, tutti, perché qui dentro abbiamo sentito parlare tutti i portatori di interesse del territorio, e un'impresa è tale ed è forte se è in grado di riconoscerne le buone ragioni, farle sue e governarle, tutte. Questo fa un'impresa che è orientata in termini strategici, che è orientata, se volete, allo sviluppo di comunità, allo sviluppo del capitale sociale, eccetera. E perché no, anche ad alcune cose che sono emerse, tipo quella del sano rapporto, corretto rapporto con l'ambiente. Per far questo è assolutamente indispensabile che ciò che l'impresa vuol fare sia dichiarato, sia conosciuto, e che la comunicazione che avviene con i vari portatori di interesse sia continuativa. Questo è, mi permetto di dire, quello che ACSM sta mettendo, ha messo in piedi adesso, sta facendo insieme ai vari gruppi di lavoro che stiamo ascoltando sul territorio, ed è, ritengo, una delle cose che può rispondere ad una serie di sollecitazioni che ho sentito emergere oggi dall'uditorio. Mi sembra che vada esattamente in questa direzione. Era solamente per puntualizzare che già qualcosa si sta facendo, e lo si sta facendo con una portata che, mi permetto di dire, va oltre l'aspetto territoriale, visto che in giro se ne parla molto di queste esperienze che vengono condotte in questo territorio.
Ecco, su questo tema poi ritorneremo anche questa sera sull'altro tavolo. Gianfranco Bettega chiedeva di intervenire.
Solo una piccola osservazione a proposito di quello che ha appena detto Bruno. Sulla partecipazione, sostanzialmente credo che ci sia da precisare due cose. Innanzitutto, che la partecipazione, perché sia vera, deve essere a doppio mandato, a doppio senso, no? Cosa che si avvera davvero poche volte nelle azioni delle istituzioni pubbliche, e temo anche delle società partecipate pubbliche. La seconda cosa è questa: credo sia una delle poche esperienze che abbiamo ricavato da Agenda 21. La partecipazione vale se i portatori di interesse, cioè se le persone che sono direttamente interessate alla tematica, sono costretti ad essere a quel tavolo. Mi spiego. Se ci sono delle scorciatoie per cui il portatore di interesse potente può andare direttamente dall'amministratore in sede semi-privata per trattare le proprie cose, è inutile mettere in piedi tavoli di concertazione, tavoli di partecipazione. Tutto qua.
Va bene, direi che possiamo chiudere qui. Ringrazio il pubblico, ringrazio i relatori. Ora c'è il ristoro e alle 20.30 il terzo tavolo. Saluto anche chi ci ha seguito su Radio Primiero. Grazie a tutti. Ci sono dei libri che possono essere ritirati all'entrata della sala. E c'è poi naturalmente la mostra da poter visitare.